viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
Benvenuti e ben ritrovati qui a Grand Tour. Ciao Alessandra.
Ciao Valeria, un saluto a chi ci ascolta.
E ciao Silvio.
Rieccoci, buongiorno a tutti.
Oggi siamo in Calabria, una regione che tanto per cambiare qui da noi non è una novità, ha tutto. E noi questo tutto lo andiamo ad esplorare. Io vi porto in una riserva unica, ma unica davvero, la riserva naturale delle Valli Cupe, con canyon con pareti di roccia strapiombo fino a 130 metri. Dopo aver osato tanto, andiamo a conoscere due borghi che custodiscono tanta storia, come Laino Borgo e Morano Calabro. E in chiusura di seconda parte entriamo nel museo dedicato a Pitagora. Ale, anche con te so che questa settimana si fatica.
Eh sì Valeria, la Calabria per il cicloturismo, come si dice, è tanta roba, cioè c'è tanto da pedalare. Siamo nel cuore di questa regione, ma senza mai perdere di vista il mare, pedaliamo tra i monti del Parco Nazionale del Pollino, il mare della Riviera dei Cedri, provincia di Cosenza, nell'antico feudo della famiglia Sanseverino. Attraversiamo anche il territorio degli antichi albanesi d'Italia, gli Arberesh, e lo facciamo in occasione di un evento cicloturistico. Si chiama la 2S, il Calabria Trail del 31 maggio, e poi sempre dai monti al mare attraverso tre parchi, Sira, Serra e Spromonte, questa volta in compagnia dei cicloviaggiatori che si riuniranno in occasione del grande raduno europeo BAM on the road Calabria Edition, 19-23 maggio, prima volta che si svolge in Calabria. Silvio, invece tu dove ci porti a camminare?
E allora sì, per le battute finali di questo nostro odierno viaggio radiofonico alla scoperta della Calabria, continueremo con la tranquillità e con il punto di vista lento che ci regala il cammino. Ci sposteremo infatti al centro della regione, tra borghi e boschi del Parco Nazionale della Sila, e qui scopriremo un percorso nuovo, il Cammino dei Florensi, un itinerario di circa 100 km diviso in 5 tappe che si snoda tra Calico e San Giovanni in Fiore. Poi, parlando di novità, scopriremo anche il Sentiero di Soverato, che è un itinerario inaugurato pochi mesi fa ed è un breve viaggio a piedi. Sono circa 12 km che in qualche modo ci danno la possibilità di attraversare i più di 3.000 anni di storia di questo territorio, tra archeologia, mare e bellissimi panorami.
E dunque ne abbiamo di cose da raccontare. Andiamo! Lunghe ore di sogno in un panorama di meravigliosi scenari incantati, così lo storico dell'arte Bernard Berenson descriveva la Calabria ai primi del Novecento. Molti scenari saranno cambiati, ma il panorama è rimasto meraviglioso. Il nostro itinerario parte dalla provincia di Catanzaro per avventurarci nella riserva naturale regionale delle Valli Cupe. Un posto incredibile con canyon profondi, gole impervie e cascate spettacolari. La riserva è gestita da un consorzio di comuni, Sersale, Cerva, Zagarise. Con noi il sindaco di Zagarise, Domenico Gallelli.
Siamo in Calabria, nella provincia di Catanzaro, nella presila catanzarese, a pochi chilometri dal mare e a pochi chilometri dalla montagna. Quindi siamo su questa fascia di terra che è intorno ai 600 metri di altitudine. La riserva si sviluppa nei tre comuni di Sersale, Zagarise e Cerva. Quindi abbiamo nel comune di Sersale abbiamo proprio il canyon delle Valli Cupe, mentre tra il comune di Sersale e il comune di Cerva abbiamo la sentieristica legata alle cascatelle del Crocchio, mentre con il comune di Zagarise condividiamo all'interno di questa riserva sia la cascata del Campanaro, che è molto suggestiva, sia anche le varie cascate per le quali stiamo per realizzare e completare anche dei percorsi naturalistici importanti, che forse saranno pronti già da questa stagione estiva, sia l'antico borgo di Barbaro. Quindi
questa è una riserva molto particolare, perché appunto ha degli scorci che sono un po' unici in Europa. Partiamo appunto dal canyon.
Sì, il nostro canyon, stiamo parlando sempre di scorci unici, territori incontaminati, quindi distanti anche dai centri urbani, quindi più popolosi, che ci consentono, per quanto riguarda il canyon Valli Cupe, stiamo parlando di riserva esclusiva, per le quali quindi è necessario quindi dotarsi anche di guide esperte, quindi in maniera tale che anche chi decidesse di visitare queste nostre bellezze naturalistiche comunque vengano ad essere accompagnate, non lo facciano di propria spontanea volontà, ma quindi vengano ad essere accompagnate da guide esperte che la stessa riserva Valli Cupe comunque mette nella disponibilità dei visitatori, mentre per quanto riguarda invece tutto il resto della sentieristica è completamente l'accesso è completamente gratuito, quindi stiamo parlando della cascata del Campanaro o delle cascatelle del Crocchio, un accesso completamente gratuito che si può visitare anche senza l'ausilio di guide esperte. Abbiamo la varietà sia per le famiglie sia per chi magari è amante di percorsi un po' più complicati e è amante di sport un po' più impegnativi.
Dato che forse chi ci ascolta non ha, come dire, chiaro qual è il tipo di panorama che ci si trova di fronte, lei se dovesse descrivere questo canyon, come lo descriverebbe?
Guardi, il panorama si affaccia completamente sul Golfo di Squillace, quindi abbiamo un panorama unico che il Golfo di Squillace si trova nella parte centrale della regione Calabria e abbiamo un affaccio sul Mar Ionio, quindi tutti i visitatori potranno vedere sia dal borgo di Sersale, sia dal borgo di Zagarise, dalle Castella fino ad arrivare a Squillace, quindi abbiamo tutto il Golfo davanti e siamo immersi proprio nella natura, nel paesaggio proprio primordiale, nel senso che non ha avuto alcun tipo di interferenza umana, quindi chi si immergerà all'interno di queste gole, di questo canyon, troverà proprio un contatto nella natura unico. Una chicca, noi abbiamo quindi nel comune, all'interno della riserva, in uno dei comuni, nel comune di Zagarise, a contatto col comune di Sersale, è stata rilevata l'aria più pulita d'Europa. Quindi è stato riscontrato quindi nella frazione Tirivolo, quindi a 1700 metri di questo nostro territorio, è stato riscontrato quindi anche da esperti scienziati che l'aria quindi che è stata verificata in questo territorio è la più pulita d'Europa, quindi anche qui abbiamo un dato scientifico che lo testimonia.
La riserva insiste su appunto tre comuni. Questi tre comuni sono in qualche modo collegati tra di loro e comunque diciamo di per sé già raccontano e riservano al visitatore delle sorprese?
Sì, i tre comuni sono limitrofi, sono tre comuni che fanno parte della Presila Catanzarese, come dicevo poc'anzi. Abbiamo il borgo di Zagarise, che è un borgo medievale di oltre 1000 anni, all'interno del quale abbiamo realizzato anche un museo a cielo aperto, quindi con delle opere scultoree importanti. Abbiamo delle cattedrali, quindi che richiamano anche lo stile romanico-gotico, oltre a tutte le bellezze naturalistiche che ovviamente circondano questo nostro territorio. È da sottolineare che siamo all'interno del Parco Nazionale della Sila, oltre a far parte della Riserva Regionale delle Valli Cupe. Il comune di Sersale, che anche se è di più recente costituzione, stiamo parlando sempre di un borgo di 500 anni, che ha delle attrattive importanti all'interno del proprio centro storico e della propria comunità, e poi abbiamo il borgo di Cerva, quindi tre comuni quindi, che si caratterizzano per delle coltivazioni uniche che caratterizzano questi nostri territori, dal castagno all'olivo, quindi abbiamo anche una varietà di coltivazione e la Calabria in questo quindi è particolare anche per avere una moltitudine di specie all'interno del proprio territorio, quindi si passa da territori a vocazione olivicola a territori a vocazione castanicola fino ad arrivare in Sila, dove abbiamo i pini e il conifere.
Nella provincia di Catanzaro risaliamo verso Cosenza e ci fermiamo a Laino Borgo. Abbiamo approfittato della Pasqua per raccontare qualcosa di veramente speciale. La prima cittadina è Maria Angelina Russo.
Siamo sull'A2 del Mediterraneo, la prima uscita della Calabria, Laino Borgo. Siamo alla porta del Parco Nazionale del Pollino.
Partiamo prima dal borgo. Ce lo descriva un po', magari dandoci anche qualche tratto storico.
Sì, allora, il nostro è una comunità molto antica che risale addirittura al III IV secolo avanti Cristo. Infatti proprio in questi anni, o meglio dal 2019, sono in corso delle ricerche archeologiche, quindi che affondano le radici proprio in epoche molto remote, e che poi la vecchia città, molto probabilmente Laos, è stata distrutta da un terremoto, e quindi poi il paese è stato portato più a valle, mentre prima era su un pianoro che era detto il pianoro di Santa Gada. E adesso il paese è in una valle, è attraversato da due fiumi, il Lao, che è navigabile, dove si effettua il rafting, e il Giannello invece, che è un affluente e si fa d'estate, soprattutto nel periodo primaverile fino a ottobre inoltrato, l'acqua trekking. Il nostro, diciamo, è un borgo antico, che poi il paese attuale risale più o meno all'epoca del 1500. E, diciamo, siamo stati una comunità unita con l'altro borgo che è vicino a noi, che si chiama Laino Castello, e poi i due comuni dove diciamo c'è stato il gastaldato di Sidonia Caracciolo, che dipendeva, diciamo, dalla storia di Napoli, e successivamente i due comuni si sono, diciamo, dissociati poi nel 47, e adesso sono due entità distinte. Il nostro borgo, Laino Borgo, ha molti portali in pietra, quindi che risalgono a famiglie nobiliari. Inoltre abbiamo la chiesa madre dello Spirito Santo e tante altre cappelle sparse durante tutto il percorso, diciamo, del centro storico, dedicato a vari santi. A questi sono collegati adesso dei percorsi di rivalutazione del centro storico, con dei percorsi murales che descrivono storia di vita contadina, storia di vita del paese, quindi non parlano di cose astratte, ma bensì sempre riferito alla storia della nostra comunità.
Sindaca, siamo in un momento particolare dell'anno. Avete celebrato proprio da pochi giorni, in un modo molto, come dire, molto coinvolgente, diciamo, le celebrazioni che avvicinano alla Pasqua.
Sì, noi a cadenza biennale facciamo la giudaica, che è un evento, veramente una rappresentazione storico-religiosa che coinvolge l'intera comunità. È un evento che unisce fede, cultura, teatro, e quindi è un evento unico nel suo genere. È un teatro itinerante dove sono stati coinvolti tutti i cittadini della comunità, e diciamo che non sono artisti, non sono attori, ma bensì sono gente del popolo. La cosa bella della giudaica che si tramanda da generazione a generazione, e quindi vengono coinvolti tutti, sia quelli che recitano, sia i figuranti, e sia tutti coloro che si occupano dell'organizzazione. Questa giudaica è una rappresentazione, o meglio il processo a Gesù, con 19 scene, quindi descrive dall'ultima cena fino alla crocifissione e alla deposizione di Cristo. Quindi ogni, diciamo, questa, la giudaica, un evento che non è solo un evento per i fedeli, ma è un'esperienza unica anche per chi ama la storia, la cultura e il teatro, e quindi è anche un'occasione per scoprire, ecco, il nostro borgo in questa parte, diciamo, iniziale della Calabria.
Ci fermiamo per qualche momento, non andate via.
Tour.
Gran Tour seconda parte, siamo in Calabria, siamo tornati in provincia di Cosenza per esplorare Morano Calabro, borgo arancione del Touring Club Italiano. Il sindaco è Mario Donadio.
Siamo in provincia di Cosenza e siamo nel Parco Nazionale del Pollino, siamo uno dei primi paesi della provincia di Cosenza, quasi al confine con la Basilicata.
Sindaco, ci presenti un po' il suo borgo, se lei dovesse appunto presentarlo con poche parole a chi non lo conosce, come lo presenterebbe?
Mi piace definirlo come il presepe del Pollino, perché arrivando a Morano c'è proprio la forma iconica di un presepe, quindi rimanda a questa immagine evocativa del presepe del Pollino tutto l'anno. Cioè, queste sono queste case arroccate su una collina che richiamano proprio ad un'immagine del presepe. Poi mi piace dire che a Morano si può spaziare dalla Provenza calabrese con il Parco della Lavanda e arrivare nei vicoli tortuosi del centro storico, dove si può passeggiare tra il Polittico del Vivarini e le statue del Bernini.
Tratteggiamo un po' anche la storia di questo comune. Sì. Che origini ha?
Ma diciamo che le origini del comune di Morano Calabro sono origini molto antiche, perché in tanti testi si trovano già dei riferimenti a Morano. La stessa etimologia ha diverse ipotesi, proprio in virtù di questa tradizione antica della presenza di Morano nella storia d'Italia, poi, perché in tantissimi testi figura già Morano. È una storia che è segnata da importanti eventi, perché Morano è stata protagonista durante le guerre con i Saraceni, perché fino anche la rievocazione storica di Morano ricorda uno di quegli eventi.
Allora, addentriamoci un po' di più all'interno del suo borgo, anche se un po' prima lei ci ha già dato alcune indicazioni parlandoci dei campi di lavanda. Se lei dovesse accompagnarci in una sorta di tour virtuale.
In una tour virtuale io partirei da Campotenese, che è il nostro altopiano, perché dobbiamo immaginare che Morano ha più di 100 km di estensione, quindi spaziamo da questo altopiano nel pieno Parco del Pollino, la porta del Parco del Pollino, e arriviamo al centro abitato. Quindi abbiamo una possibilità veramente di spaziare, se noi immaginassimo di fare un virtual tour, dal promontorio dei monti del Parco Nazionale del Pollino sino ad arrivare a quell'abitato, la cui forma iconica che dicevamo prima richiama al presepe. Quindi poi ci addentriamo in vicoli con spaccati di vita vissuta che ci riportano a periodi dove il tempo sembra essersi fermato, perché passiamo in alcuni vicoli dove ancora c'è l'abitudine del vicinato, quindi il ricongolo in dialetto, dove gli anziani o le persone del luogo si fermano, e quindi questo virtual tour è davvero come se il tempo si fosse fermato. È ovvio, il nostro borgo poi vive la piaga che vive un po' tutta il sud Italia dello spopolamento, però ci sono degli angoli di borgo che sono effettivamente davvero caratteristici e che sono pieni di calabresità, perché contengono al loro interno tutte quelle peculiarità della nostra terra, quindi dall'accoglienza, ripeto, ai profumi, agli odori, ai sapori che proprio richiamano alla Calabria.
Sindaco, se non ho capito male, lei prima faceva riferimento al Bernini, giusto?
Sì.
A che proposito?
Sì. Perché noi abbiamo le statue del Bernini padre, di Pietro Bernini, il padre di Gian Lorenzo, con il quale il più famoso Gian Lorenzo, che ha realizzato il colonnato di Piazza San Pietro. Noi abbiamo delle statue del papà di Pietro Bernini, sono degli esempi rari, in Calabria ce ne sono pochi, noi ne abbiamo addirittura quattro in una chiesa, la collegiata di San Pietro e Paolo. Sono quattro statue che sono ovviamente bellissime dal punto di vista estetico, ma sono importanti per quel che riguarda l'attività del Bernini in Calabria. Morano ha anche un'altra opera importante, che è il Polittico del Vivarini, un'altra opera stupenda che caratterizza il nostro borgo, perché in questo polittico ci sono rappresentate anche delle, diciamo, dei richiami alla religiosità monadese, ma soprattutto è un'opera unica nel suo genere nel nostro piccolo comprensorio, che viene visitate e attrae visitatori. Diciamo che dal punto di vista artistico e culturale gran parte del nostro patrimonio è conservato, come in tanti altri paesi, nelle chiese, che diventano quindi non solo luogo di culto ma anche un luogo di arte e di cultura.
When you're absolute beginner. La nostra ultima tappa è Crotone. Qui è stato aperto il museo e i giardini di Pitagora. In Calabria la storia, l'arte, ma anche l'ingegno affiorano spesso. Ci accompagna la nostra Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile di Varese. When you tumble
upon that valley, shark or sparrow line the... Oggi andiamo a Crotone a scoprire un museo e un giardino che trovo splendido e che è il Museo di Pitagora. Partiamo dicendo che in qualche modo è un esempio un po' unico, perché si tratta di un museo all'aperto e al chiuso, dedicato alla scienza, alla matematica, alla filosofia, senza però per questo tralasciare di parlare di arte, di cultura e di storia, quindi un po' omnicomprensivo. Ma iniziamo dalla struttura architettonica di questo museo, che è particolarissima perché comprende un corpo parzialmente ipogeo che è integrato nel terreno da un lato e che si sporge verso la città dall'altro. Con il risultato, avendo tra l'altro una copertura pensile di prato e di verde, di rappresentare una particolarissima sorta di nesso tra il parco e la città di Crotone. Questa, come dire, strana forma fa sì che si possa accedere alle sale del nostro museo o con un percorso ascendente se si proviene dalla città, o con un percorso discendente se lo si raggiunge dalla collina. E anche fa sì che all'interno ci siano due livelli espositivi collegati in forma di spirale, con una ripartizione, potremmo dire, progressiva dei diversi spazi, appunto, espositivi e funzionali. A parte l'edificio, anche le collezioni sono molto particolari. Tanto per iniziare si trova quella che è definita la ludomatica, che è una mostra interattiva che ha la funzione di dare una valenza ricreativa alla matematica. Destinata tanto agli adulti quanto ai bambini, permette, attraverso giochi e rompicapi, di sperimentare come la matematica possa essere a tutti gli effetti un divertimento e appunto un gioco. They say the original sinners never felt a drop of pain. Le possibilità di gioco e di apprendimento offerte al visitatore sono articolate in quattro, come dire, ambienti, che sono numeri curiosi e bizzarre geometrie, giochi da tavolo e da scacchiera, puzzle e rompicapi e problemi e teoremi. Poi però c'è altro, perché c'è l'esposizione Pitagora Docet, che con le opere di artisti di fama internazionale ha lo scopo di illustrare come il pensiero filosofico e matematico di Pitagora possa essere ancora oggi attuale e soprattutto possa essere di interesse per tutti noi. E poi c'è la collezione Processi, che è un'esposizione di opere di artisti contemporanei della metà del Novecento. E poi ci sono i giardini, perché questo museo in realtà si chiama il Museo e i Giardini di Pitagora. E stiamo parlando di 18 ettari di superficie, nella quale sono ospitate 17 installazioni progettate e realizzate in sinergia da un architetto e da un matematico. Installazioni che riescono a dare vita ad una realtà espositiva e museale, perché anche questo è essere museo, che mira a testimoniare non solo il valore della ricerca e delle scoperte matematiche del passato, ma anche come queste scoperte e ricerche possano essere e siano assolutamente attuali, utili e comprensibili, anche se declinate oggi con forme e linguaggi chiaramente più contemporanei. Se è vero che anche per i giardini la funzione primaria è quella di spiegare il pensiero di Pitagora, è anche vero che l'esposizione riesce a fondere la propria principale valenza didattica con la piacevolezza della fruizione dello spazio verde, dando vita così ad una realtà molto sfaccettata, nella quale storia, divertimento, relax, apprendimento e gioco riescono a esprimersi in forma sinergica, sviluppandosi praticamente di pari passo.
Questo significa che siamo di fronte ad una realtà museale davvero nuova dal punto di vista della concezione e destinata proprio a tutte le tipologie di pubblico e a tutte le età dei visitatori.
Si chiude qui la seconda parte di Grand Tour, ma è ancora lungo il nostro cammino in Calabria. Restate con noi.
Grand Tour.
Terza parte di Grand Tour, la parola ad Alessandra Schepisi.
Grand Tour, a ruota libera. Come on, skinny love, just let's sing it. To pour a little soul we will never
hear. Ma. Quando si dice Calabria si pensa subito al mare, ma la Calabria sappiamo che è anche tanto altro e soprattutto è bello scoprirla al ritmo lento della bicicletta. Siamo in questa parte di Grand Tour declinata sulle due ruote tra i monti del Parco Nazionale del Pollino e il mare della Riviera dei Cedri in provincia di Cosenza con Giuseppe Greco, organizzatore della LADUES Calabria Trail. Buon pomeriggio Giuseppe, ciao!
Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
Allora, dici intanto che cos'è questa LADUES?
Allora, LADUES è innanzitutto un evento che si svolge quest'anno il 1° giugno, è un grande bike day sulle strade del Parco Nazionale del Pollino, aperto a tutti i tipi di biciclette. È un evento per far conoscere una zona meravigliosa e collegare fisicamente, oltre che idealmente, il mare e la montagna. E in più è anche un Calabria Trail, un percorso ad anello, in questo caso riservato a MTB e Gravel, modalità unsupported, in piena libertà e su un percorso che è misto di strade asfaltate secondarie e disterrato.
Ci sono diversi percorsi, lunghezza, dislivello, diamo qualche informazione tecnica.
Noi abbiamo diversi percorsi per la 2S nella versione diciamo più classica e tradizionale. Per il Bike Day abbiamo 4 percorsi che vanno da circa 30 a 80 km, mentre il percorso del trail è di 200 km, in questo caso con un dislivello positivo più impegnativo perché parliamo di circa 3500 metri. Per l'altro il dislivello è variabile a seconda del tipo di percorso, chiaramente quelli brevi sono più abbordabili, quelli più lunghi sono un po' più impegnativi, comunque tutti enormemente pedalabili.
Ecco, enormemente pedalabile e soprattutto è veramente un modo per scoprire una Calabria meravigliosa. Dove ci troviamo?
Noi ci troviamo nella parte nord della Calabria, in provincia di Cosenza, sul, come dicevamo, il Parco Nazionale del Pollino, che è questa catena meravigliosa che è affacciata completamente sul mare, la parte diciamo che interessa la provincia di Cosenza. Sono vette anche molto alte che guardano tutto il mare ed è un percorso molto molto interessante. Noi diciamo ci piace seguire dei punti di riferimento che un po' ci siamo dati noi organizzando questa manifestazione e un po' ce l'ha dato il territorio stesso. I punti di riferimento sono innanzitutto cultura e storia, perché nei nostri percorsi si attraversa quello che una volta era il feudo della famiglia Sanseverino. Siamo nel Regno di Napoli, parliamo di una delle famiglie più potenti che controllava circa 300 feudi nel sud Italia e che ha lasciato un'impronta visibilissima, per esempio dei castelli bellissimi. Noi ne abbiamo 4 che si possono anche visitare, che sono sul nostro percorso, 2 sul mare e 2 un po' all'interno. Per esempio a me piace citare il castello di Serra Giumenta, che è un po' il nostro punto di riferimento, che è nei pressi del comune di Altomonte, che è un borgo bellissimo. E poi attraversiamo questo percorso, questo territorio Arbres, che è questa minoranza etnico-linguistica che in provincia di Cosenza è molto presente, una minoranza molto fiera che non è nient'altro che i popoli albanesi che emigrarono ai tempi delle persecuzioni dell'impero ottomano, anche qui parliamo del XV secolo, che hanno mantenuto mantenuto una loro lingua, per esempio, che è l'Arbresh, e delle loro tradizioni radicatissime, a cominciare per esempio dal rito cattolico ortodosso, cristiano ortodosso, che osservano ancora oggi in delle chiese meravigliose che aprono e che rendono visibili e visitabili per chi partecipa alla DOES.
Tra l'altro la bicicletta è il miglior modo, no, per visitare questi luoghi, per rendersi davvero conto. La lentezza della pedalata permette un'osservazione più da vicino, come se fosse una lente di ingrandimento. È un po' questo anche lo spirito con cui è nata.
Assolutamente, come dicevi tu, innanzitutto noi sfatiamo tra virgolette un luogo comune, che è quello che giustamente la Calabria è famosissima per il mare, ma in realtà un entroterra ricchissimo di borghi, di cultura, di storia, ci sono tante cose da vedere. E poi soprattutto la Calabria è una terra naturalmente votata al cicloturismo, perché ha nel suo DNA il ritmo slow, il ritmo lento. I nostri paesaggi, io dico i nostri perché noi siamo legatissimi al territorio, sono dei territori e dei paesaggi da guardare, da visitare con calma, dove c'è una natura meravigliosa, c'è delle comunità che accolgono in maniera spontanea. A noi piace per esempio evidenziare una caratteristica particolare, che è facile dire natura bellissima, natura preponderante, noi siamo pieni di scorci meravigliosi. E noi seguiamo come punto di riferimento l'acqua. La nostra è una zona piena d'acqua. Il nostro percorso, per esempio, prevede la possibilità di visitare due cascate, oppure di attraversare una zona di laghi, che sono laghi montuosi naturali a 1000 metri di altezza, fino ad arrivare al mare. Quindi, diciamo, l'elemento che ci guida in questo tour è anche e soprattutto l'acqua.
Bene, allora ricordiamo la data del 31 maggio, 1 giugno, le iscrizioni attraverso il vostro sito?
Il nostro sito, che è la2s.com, sono aperte e sono benvenute tutti i tipi di biciclette, ovviamente anche le bike.
Bene, allora grazie mille Giuseppe Greco, organizzatore della La2s. Buone pedalate.
Grazie, arrivederci, ciao.
Al mare attraverso i parchi della Sila, le serre, l'Aspromonte, toccando Ionio e Tirreno. Siamo sempre nel cuore della Calabria, ancora in sella alla bicicletta, ma ora lo facciamo in compagnia di cicloviaggiatori che arriveranno da tutta Italia e da tutta Europa in occasione di BAM On The Road Calabria Edition, la versione calabrese del Bicycle Adventure Meeting, il più grande raduno europeo di cicloturismo che da anni si tiene tra Lombardia e Veneto, e questa volta in Calabria. Da Lorica a Bagnara Calabra, bicicletta ma non solo, anche tanta musica, eventi come l'osservazione delle stelle, perché i cieli della Calabria da questo punto di vista sono considerati tra i più belli d'Italia. Organizzatore è Sognare Insieme Viaggi, responsabile Angela Donato, buon pomeriggio, benvenuta.
Buon pomeriggio Alessandra, è un piacere parlare con te.
Allora, spiegaci com'è nata l'idea di questo evento.
BAM on the Road è un'iniziativa in un certo modo pionieristica, grazie alla sinergia con BAM, con il collettivo internazionale di Enough Cycling, abbiamo immaginato un percorso di scoperta della Calabria, la Sila, le Serre Calabresi, l'Aspromonte e i nostri due mari, Ionio e Tirreno, passando per il punto più stretto della Calabria, 400 km in sella, per godere il piacere infinito della Calabria. BAM on the Road è nato in seno a questo progetto di sviluppo finanziato dal Ministero del Turismo. Abbiamo messo su un partenariato vario che copre un pochino tutta la filiera turistica, per poter diciamo valorizzare dei percorsi culturali, enogastronomici e dell'outdoor. Quindi ci sarà da pedalare, ammirare, raccontare e festeggiare.
Ottimo. Senti, ma ricordaci la data, perché non abbiamo detto la cosa più importante, che è la data.
Dal 19 al 23 di maggio si parte con appunto con una grande festa di accoglienza tra i maestosi giganti della Sila, quindi c'è una degustazione di prodotti tipici e si parte sotto una buona stella con l'osservazione delle stelle in questo scenario meraviglioso in uno dei parchi più belli d'Europa, tra pini larici bellissimi. In questo contesto iniziamo con il nostro BAM on the road Calabria Edition. La prima tappa sarà appunto da Lorica a Tiriolo. La seconda tappa, il BAM è un percorso per arrivare ad un punto centrale. Il punto centrale è il Parco delle Serre, dove ci sarà questo BAM campfire, quindi questo incontrarsi tra ciclisti e non ciclisti o amanti della natura intorno a un fuoco per parlare di biodiversità e di ciclismo di natura. E in questo contesto, la seconda serata, avremo la possibilità di ospitare delle opere realizzate da alcuni artisti con materiale di recupero, con materiale riciclato. Questa è un'altra azione, tra l'altro, del nostro progetto di turismo rigenerativo. Insieme con questi artisti abbiamo realizzato delle cose stupende e in questa occasione naturalmente avremo modo di mostrarli anche agli ospiti della serata del campfire. La terza tappa invece si partirà dal Parco delle Serre per arrivare alla Spromonte, e anche qui avremo una serata con un astrofilo in un punto bellissimo che appunto che è questo parco della Spromonte, molto selvaggio e molto wild, per poi terminare con l'ultima tappa a Bagnara Calabra, dove ci sarà la festa di Arrivederci insieme con i pescatori del porto di Bagnara. Questa è in poche battute il nostro percorso, ma è soprattutto da vivere.
Non abbiamo detto quanti chilometri sono?
Sono 400 chilometri.
E in quante tappe?
In 4 giorni, più o meno 100 chilometri al giorno, ed è possibile percorrerli o con la propria bici muscolare per chi è allenato e chi è diciamo in forma per poter fare questi percorsi, oppure anche mettiamo a disposizione per chi vuole noleggiare delle e-bike, percorrerli con le bike. Naturalmente diamo la registrazione all'evento, è gratuita, basta registrarsi sul nostro sito calabriainfinitycycling.it.
Bene, allora grazie mille Angela, Donato.
Grazie, ciao.
E allora Valeria, lo avevo detto, la Calabria ha tanto da offrire per chi vuole scoprirla in bicicletta, e questa volta anche con due eventi che possono essere un'occasione anche per chi si avvicina la prima volta a questo mezzo. Ma mi fermo qui, c'è Silvio che si sta scaldando già da un po' e anche questa volta ha dei bei cammini da proporci.
Sì Ale, già lo vedo che si sta scaldando, ma Silvio deve pazientare ancora un momento. Prima le informazioni per chi è in viaggio.
Senti Marianna Aprile.
Dimmi Daniele Bellasio.
Tu ogni puntata dici ci vediamo in giro. Non puoi fermarti un attimo?
Qui.
Sì, ad Amici e Nemici.
Radio 24 quindi.
Sì, tutti i sabati al sabato. Si dice sabato o sabato?
Ma diciamolo, tu lo dici sabato, io sabato, così siamo un po' amici e nemici.
8:30, ecco, dobbiamo essere un po' amici e nemici. Su ogni notizia, quelle che lasciano un po' il peso sulle settimane successive, proviamo a portare i nostri amici e anche i nostri nemici.
Sai che credo che non sarà difficile essere in disaccordo su alcune cose?
Su alcune cose sicuramente sì, e poi proviamo a fare una playlist. Senti che bella questa nuova sigla che sembra una serie TV. Una playlist, che ne so, di musica, amica e nemica, serie TV, libri,
film, sì, spettacoli teatrali, esatto, eventi, mi piace.
Quindi non vai più in giro?
Ma ogni tanto magari sì, però sempre sabato mattina 8:30 Radio 24 con Daniele Bellasio.
Quarta parte di Grand Tour, Silvio, a te.
Grand Tour a passo libero.
Yeah!
E allora siamo alle battute finali di questo nostro odierno viaggio radiofonico, la scoperta della Calabria, che ora continuiamo con la tranquillità e con il punto di vista lento che ci regala appunto il cammino. Ci spostiamo ora al centro della regione, tra borghi e i boschi del Parco Nazionale della Sila, e qui scopriamo un cammino tutto nuovo, il Cammino dei Florenzi, un itinerario di circa 100 km diviso in 5 tappe che si snoda da Calico a San Giovanni in Fiore, un viaggio potremmo dire impegnativo, insomma, per i suoi circa 3.800 metri di dislivello, ed è un cammino che ci facciamo raccontare oggi da Anna Stefanizzi, guida ambientale escursionistica nonché ideatrice di questo viaggio a piedi. Buongiorno Anna.
Ciao Silvio, buon pomeriggio.
Allora, partiamo dall'idea e anche dal nome di questo itinerario, il Cammino dei Florenzi, raccontaci un po'.
Allora, il nome Cammino dei Florenzi viene dal personaggio storico che ha ispirato proprio questo cammino, cioè Gioacchino da Fiore, che era un abate, un monaco camminatore, quindi un monaco abbastanza tosto, lo definiremmo noi. E era un monaco che attraversava i boschi della Sila per raggiungere i posti dove pregava, dove meditava e dove poi ha fondato l'Ordine dei Florenzi, quindi San Giovanni in Fiore, come poi l'ultima tappa del cammino.
E come è nata appunto l'idea poi di questo cammino?
Guarda, l'idea del cammino è nata da me e mio fratello, che siamo camminatori, camminiamo in giro per l'Italia, abbiamo percorso diversi cammini e siamo nati in un paesino dove è proprio morto Gioacchino da Fiore. È un luogo bellissimo, sconosciuto insomma a molti, però per gli appassionati di natura e di cammino è un'ottima meta, e quindi partendo da qui abbiamo pensato di strutturare proprio delle tappe che potessero intersecare questo luogo e i luoghi che ha attraversato il monaco, quindi attraversando l'altopiano della Sila e le bellezze dei nostri boschi.
Ecco, infatti a guardare la mappa siamo al centro della Calabria, al centro del Parco Nazionale della Sila appunto.
Esatto, siamo proprio nel cuore del Parco della Sila. Questo è un cammino, pensa un po', che si può percorrere anche in piena estate, perché cammina tra i 1000 e i 1800 metri, quindi per i camminatori che magari in mese di luglio e di agosto si fermano per le alte temperature, e qui è possibile camminare perché si sta sempre al fresco.
Ecco, parlavamo dell'abate, ci sono le tracce lungo il cammino del passaggio? Del suo passaggio?
Certo, noi abbiamo strutturato l'itinerario proprio guardando delle vecchie mappe e consultando dei testi storici, e abbiamo trovato delle mulattiere, dei sentieri che erano percorsi proprio dal monaco, tant'è vero che nelle varie tappe ci sono per esempio dei romitori o comunque dei luoghi di preghiera dove l'abate si fermava insomma per la notte.
Ecco Anna, sulla carta sembra anche un vero e proprio viaggio nella natura, anche insomma per il dislivello che abbiamo raccontato, è anche un viaggio un po' solitario forse.
Sì, è un viaggio che ti permette veramente di scoprire posti veramente solitari, si attraversano boschi, si attraversano zone veramente poco antropizzate, pensa che le uniche persone che si incontrano sono nei paesini dove si arriva a fine tappa per ristorarsi e per dormire.
E quali sono invece le prime impressioni insomma dei camminatori che hanno intrapreso questo viaggio a piedi?
Guarda, i camminatori sono rimasti molto colpiti non solo dalla natura prepotente dell'interno della Calabria, ma anche dall'accoglienza delle persone, quindi andando poi a fine tappa a ristorarsi per esempio nel bar del paesino, bevendo magari una birra e ascoltando i racconti delle persone, si sono proprio stupiti di questo accogliere che è innato in noi calabresi.
Ecco appunto, parlando di queste soste, delle tappe, raccontiamo magari un po' queste tappe, cosa scopriamo lungo il cammino?
Allora, ti dico che la prima tappa parte dal paese natale di Gioacchino, che è Celico, e arriva a Pietrafitta, luogo in cui è morto. In realtà Gioacchino da Fiore andava proprio dal suo paese natale in questo luogo di preghiera che è la Grancia di Canale, dove poi iniziò a fondare l'Ordine dei Florenzi. Il paesino è piccolino, un paese di 1000 anime, però ti dico che è tutto da scoprire. Il secondo giorno è una tappa tostissima perché si inizia a salire, c'è un 1000 metri di dislivello e si cominciano ad assaporare insomma i boschi silani, quindi si arriva in una frazione che si chiama Quaresima e si dorme in un donativo che viene spesso utilizzato dagli scout in estate. Si prosegue nella terza tappa per l'Orica, che è una delle nostre destinazioni turistiche ed è il paese, diciamo, più frequentato turisticamente rispetto a tutte le altre del cammino. Si arriva poi a Cagno nel quarto giorno, che è un piccolo villaggio rurale che è stato nel tempo abbandonato. Adesso ci sono solo coltivazioni, campi di patate e delle persone che hanno messo a disposizione le loro case rurali per accogliere proprio i camminatori. E l'ultima tappa è quella dell'Abbazia Florenze, San Giovanni in Fiore, dove si arriva in abbazia ricevendo il testimonium di fine cammino, mostrando la credenziale con tutti i timbri delle tappe, e quindi con grande, grande soddisfazione si riceve questa testimonianza di aver percorso 100 chilometri.
Anna, a te cosa piace di questo viaggio a piedi?
Guarda, a me piace tutto. Io sento i miei boschi veramente come miei. È un viaggio veramente che dà tantissimo a livello spirituale, di connessione con la natura. Poi la gente che si incontra, sarò di parte, ma fare un cammino in Calabria è veramente un'esperienza particolare rispetto a tanti altri luoghi che ho visitato.
Ecco, in chiusura, per chi è pensato questo cammino?
Questo cammino è pensato per gli escursionisti, per le persone che vogliono mettersi alla prova. Sebbene i primi camminatori siano stati delle persone anche inesperte che si affacciavano al mondo del cammino per la prima volta, con grande sorpresa e mettendosi alla prova sono riusciti, dopo le 5 tappe, a capire quanto si possa superare i propri limiti e quanto veramente è potente la nostra mente quando ci mettiamo in testa una cosa.
E allora, per scoprire questa Calabria probabilmente inaspettata, vi rimandiamo al sito www.mocivo.it, Mocivo con la doppia C, dove troviamo le informazioni sul Cammino dei Florenzi e anche su altri itinerari di viaggio a piedi in Calabria che magari scopriremo insieme in una delle prossime puntate, appunto, dedicate a questa regione. Per ora grazie mille ad Anna Stefanizzi, a presto.
Grazie, a presto.
Allora, visto che abbiamo scoperto un cammino tutto nuovo, scopriamo ora anche un sentiero che è stato inaugurato negli scorsi mesi, a fine 2024. Parliamo del sentiero di Soverato. Siamo in provincia di Catanzaro, nel golfo di Squillace, siamo nella costa ionica ed è un breve viaggio anche nella storia di questo territorio, quantomeno negli ultimi 3000 anni, ed è un sentiero che ci facciamo raccontare ora da Domenico Rotella di Soverato in Cammino. Buongiorno Domenico.
Sì, buongiorno.
Allora, come detto, è un sentiero di 12 chilometri che viene definito itinerario geostorico. Perché, Domenico?
Sì, è un itinerario geostorico perché, attraversando tutto Soverato, si visita proprio un viaggio nella storia, partendo dalla parte delle tombe sicule di età del bronzo, per poi arrivare a una parte di tipo greco-romana, un sito greco-romano, poi a una Soverato antica, da Soverato antica a Soverato superiore e poi nella Soverato moderna.
È un sentiero che potremmo definire facile, sono comunque 12 chilometri che dobbiamo dire si snodano ad Anello, no? 230 metri di dislivello.
Sì, è ad Anello. Partiamo dall'installazione Soverato, a Soverato Marina, nella piazza principale di Soverato. Da là seguiamo il Parco Marino di Soverato, dove ha la caratteristica di essere riconosciuto dalla regione Calabria e di avere il famoso cavalluccio marino, che è il simbolo di Soverato. Si attraversa tutta la spiaggia, una spiaggia bellissima, definita la perla dello Ionio, per quanto è bella, in quanto è una spiaggia sabbia sottilissima con dei riflessi dorati. Si passa, si attraversa quindi questa parte e si va e si arriva fino alle tombe sicule, questo che è un villaggio di tipo dell'età del bronzo e dove ci sono delle urne funerarie. Da là ci si sposta alla vecchia Soverato, la prima Soverato, che è intesa come poliporto, cioè un vecchio porto, perché dobbiamo immaginare Soverato come tra due grandi colonie greche, Killace e Caulonia, quindi questo porto era a metà tra i due. Questo poi è diventato, da greco, è diventato invece una cittadina romana. Poi da là ci si sposta, si sale perché nella storia ci sono state, noi siamo stati soggetti alle invasione dei Saraceni e dei Turchi, e quindi ci fu un nocifero, fece un decreto, questo condottiero bizantino, di salite sui monti, ascendere sul monte. E quindi, come diciamo tutti i paesi della Calabria e del lato ionico, abbiamo queste città che si sono portate a una giornata di cammino sulla collina. Soverato ha una caratteristica unica, in quanto si è spostata non su una collina, ma dietro una collina, quindi sempre vicino a Soverato, a circa 10 minuti di cammino, si è spostata dietro e si nascose dalla vista degli invasori. E quindi andò in questa vecchia Soverato, la Soverato antica. Rimase questa Soverato antica fino alla 1783, quando vi furono per un mese, tra il mese di febbraio e marzo, vi furono una serie di terremoti devastanti per tutta la Calabria, che distrussero tanti paesi della Calabria, tra cui Soverato venne rasa al suolo, e quindi fu abbandonata Soverato antica e si spostò sulla collina di fronte, che è Soverato superiore, dove venne costruita per primo questa chiesa, dove si è possibile visitare la pietà del Cangini. Questa pietà, il Cangini, allievo della scuola di Michelangelo, fece questa statua molto bella, dove la Madonna, che è una delle poche Madonne in età non giovane come nella pietà del Michelangelo, ha tra le sue braccia, con un viso molto sofferente, ha il Cristo. Okay. Possiamo vedere quindi questa pietà nel Cangini della chiesa. Poi andiamo a vedere il borgo di Soverato Superiore, dove è caratterizzato da un bellissimo scorcio di panorama e una bellissima piazzetta che è detta un piano di Soverato, cioè il piano in italiano. E quindi questa rappresenta un po', diciamo, il cuore pulsante di Soverato Superiore. Da là invece si scende, poi si attraversano quindi tutta una parte con degli uliveti, molto curato, quindi un percorso anche tipo trekking, si passa a Soverato Marina. Prima di arrivare si attraversa l'orto botanico, e ha una bellissima vista su tutto il golfo di Squillace, in particolare sulla baia di Soverato, e poi si scende per arrivare a Soverato attraversando i Palazzi Liberty e il Corso, e ci si ricongiunge, essendo ad Anello, alla scritta Soverato.
Sono 13 luoghi, insomma, di particolare interesse, che ritroviamo tra l'altro in una mappa interattiva.
Sì.
No?
Noi abbiamo pensato di raccogliere questi punti, i punti più belli, e di raccoglierli in una mappa interattiva, che è open source, scaricabile sul sito del Comune di Soverato, oppure è possibile ritirare presso gli alberghi, i ristoranti di Soverato, dove ci sono dei QR code, ci si collega a un sito dove c'è l'audiodescrizione in 5 lingue di questi luoghi, quindi dove uno può approfondire la storia di questi 13 luoghi.
Allora Domenico, siamo in chiusura, siamo a Soverato, per chiudere con una nota enogastronomica, con cosa ci premiamo per questa piacevole fatica, per questa escursione, se siamo lì?
Allora, la cosa che abbiamo pensato noi, che a metà percorso è possibile degustare dei prodotti tipici di un'azienda agricola proprio Soverato Vecchio, definita Soverato Vecchio, dove è possibile uno gustare queste cose. Poi abbiamo previsto delle convenzioni con dei ristoranti sia a Soverato Superiore che a Soverato Marina, per poter assaggiare anche il famoso peperoncino di Soverato.
Perfetto, quindi non manca nulla lungo questo sentiero di Soverato. Grazie mille a Domenico Rotella, a presto.
A presto.
E l'entopede, siamo arrivati alla fine anche della puntata di oggi, Valeria.
E sì, siamo arrivati in fondo anche a questa puntata. Prima di salutarci però, Alessandra, a te il compito di ricordare tutti i contatti.
E sì, vi ricordo il nostro podcast Grand Tour, Grand Tour a ruota libera, Grand Tour a passo libero, dal sito di Radio 24, dalle principali piattaforme audio, dove troverete anche tutte le stagioni precedenti di Grand Tour, e potete sempre scriverci a grandtour@radio24.it.
Pochi istanti ancora per dirvi che la prossima domenica sarete con noi in Emilia Romagna. A tutti voi l'augurio di una bella settimana.
Un saluto a tutti e alla prossima, ciao!
Grazie per l'ascolto, a domenica prossima!